in cui ho imparato un sacco di cose. E quindi oggi cerchiamo di fare una, diciamo la conclusione del problema della, del processo post-istituzionale degli italiani. Cerchiamo di completare un po' questa vicenda. Poi la prossima settimana ci occupiamo di regolazione di nuovo, di regolazione di Germania, però dal punto di vista di regolazione, dice lui. Venerdì prossimo, che è l'ultima lezione, state allerta perché direte con i vostri talk di lunedì, sostanzialmente, sceglierò i famosi tre golden standards. Quindi venerdì prossimo i tre prescelti dovranno fare lezione. E adesso, per adesso solo due idee, quindi me ne manca uno, purtroppo quelli che sono in fondo però ovviamente fanno essere tante scelte. La scelta tra l'altro non è basata tanto sul fatto se siete bravi o no, quanto sul fatto se è attinente o meno il lavoro. Attinente nel senso complementare le cose che studiamo. Va bene, allora vediamo un attimo questa cosa qua. Assolutamente non funziona. Come si fa? Non funziona. Se non funziona. Allora, facciamo un attimo tutto di dove siamo arrivati con la questione dello slide alternativo, poi proviamo ad andare un po' avanti. Allora, lezioni precedenti abbiamo visto che il controllo dello slide alternativo viene fatto da elementi CIS che abbiamo chiamato in questo modo, da elementi da, diciamo, da proteine generiche. SR, HNRP che funziona, in cui il rapporto può determinare la scelta o meno degli esoni. Abbiamo visto la scorsa volta un certo numero di fattori di slice in tessuto specifici, su cui abbiamo per l'ennesima volta commentato sul fatto che sono abbastanza pochini, e poi abbiamo visto un po' di risultati un pochettino più, diciamo, da più nuovi, un po' da includere nel modello, che sono, se vi ricordate, il fatto che prima di tutto apparentemente certi promotori, certi enhancers possono diciamo dare una certa velocità di processo alla RNA polimerase 2, e apparentemente la velocità con la quale questa polimerase passa sul gene può consentire o meno la inclusione di esoni deboli. E questo è il modello cosiddetto di Bantu Model, cioè il fatto che la polimerasi rallente dà l'opportunità dell'utilizzo di siti deboli. Ah, qui c'è scritto WISIG, ma volevo dire WIC. Ok, altro modello ancora che avevamo più o meno intravisto era il fatto che in certi casi si è visto che promotori rinanzi possono, diciamo, caricare sulla polimerasi certi tipi di fattori di splicing, e quindi anche lì c'è una regolazione che parte dal promotore, ma poi la polimerasi ha certi fattori che consentono lo splicing alternativo. E ultima cosa, abbiamo così discusso un attimo l'effetto dei nucleosomi proprio come ostacolo fisico, quindi laddove ci sono dei nucleosomi molto posizionati, molto fissi, è facile che il famoso modello del BAMP funzioni in qualche modo. Allora, i risultati che non ho discusso mercoledì scorso, anche perché ieri c'era questa sessione in cui i nostri amici hanno presentato questi stessi risultati, mi sembrava una cosa brutta di raccontarvi prima, poi non consentire loro di parlarne. Però ieri ho imparato molte cose, e soprattutto quello che ho imparato è a fare un riassunto, quindi tutta la lezione su quello, vi riassumo solo la situazione. Ok.
Non funziona più il mio famoso puntatore per cui siamo rovinati. Andiamo a fare così. Ok. Allora, questo era il modello, se vi ricordate, del montaggio, sono solo le diapositive dell'altra volta, del montaggio dei vari fattori di processo in maniera cotrascrizionale, e questo era il famoso modellino che ci diceva come questi fattori possono cambiare, cioè si osservano cambiare durante l'avanzamento della polimerasi. E questo era il famoso modello del, diciamo, slow elongation, fast elongation. Finendo la lezione dell'altro giorno eravamo arrivati a questi due lavori, se vi ricordate, in parallelo, che avevano messo in relazione delle osservazioni precedenti e soprattutto avevano fatto vedere come dati derivati sostanzialmente da localizzazione dei nucleosomi in un guide avevano dimostrato che il posizionamento nucleosomale è molto più frequente sulle zone esoniche di quanto lo sia sulle zone introniche della Terra. Quindi questo è un'osservazione che hanno fatto in parecchi autori e che quadra anche, se ricordate, con il contenuto in GC, nel senso che gli esoni sono notoriamente un pochino più ricchi in GC rispetto agli introni, e si sa che i nucleosomi preferiscono questo tipo di regioni e sono più stabili su questo tipo di regioni. Ok, questo stesso tipo di lavoro, vedete, è stato fatto anche da quest'altro gruppo qui, questo gruppo, il lavoro del 2009, che come vedete ha messo in evidenza non soltanto una maggiore, densità dei nucleosomi sugli esoni, questo è il bordo 5', questo è il bordo 3', questo è il centro dell'esone, vedete che in tutti i casi la frequenza dei nucleosomi è più alta, d'accordo? Ma ha visto anche che la stessa cosa succede per esempio al sito di poliadenilazione, cioè se voi andate di nuovo a fare la stessa cosa per vedere il sito di poliadenilazione, di nuovo c'è un picco di occupazione delle nucleosomi, quindi pare che effettivamente questi geni siano marcati in qualche maniera dalla presenza dei nucleosomi. Ma la cosa interessante è che dopo aver visto questa cosa qui, loro sono andati a vedere se questi nucleosomi che stanno sugli esoni hanno anche delle modificazioni post-traduzionali particolari. Cioè, la domanda successiva era quella lì, ma questi nucleosomi hanno qualche acetilazione, qualche metilazione particolare, dato che, come avevamo visto quando studiavamo la trascrizione, nel caso della trascrizione c'è un codice storico molto particolare, allora la domanda è quella. Quindi sono andati a fare una serie di esperimenti di chip-seq, quindi immunoprecipitazione della cromatina con anticorpi specifici per ciascuna delle modificazioni istoniche che sono indicate qua nella figura. Vedete, per esempio, non so, guardate lì, guardate quelle che conoscete meglio, tipo per esempio, non so, l'H3K4, che se vi ricordate la motivazione, di tipo eurocromatico, oppure non so, l'H3K9, contrario, e via di seguito. E una volta fatta l'immunoprecipitazione di questi istoni modificati, sono andati a fare una sequenza, sequenziare tutto il DNA associato a questi istoni modificati. E quello che hanno visto è questo, che se a questo punto uno si basa soltanto su questi nucleosomi che stanno nelle esoni, con gli introni mappati, eccolo lì, e fa un rapporto della frequenza di una certa modificazione istonica tra quello che trova in tutti gli esoni e quello che trova in tutti gli introni, ottiene questo istogramma, in cui, come vedete, le variazioni, questo qui è ovviamente uno, d'accordo? E questa è la linea, diciamo, di significatività che è derivata dal fatto che di solito comunque i geni hanno più modificazioni rispetto alle regioni intrageniche, quindi il confronto che va fatto contro, diciamo, la media dei geni. E allora, se voi vedete, le variazioni ovviamente non sono enormi, perché come al solito questo si riferisce a enormi numeri considerati, però se voi guardate, proprio perché i numeri sono grandi, quindi il denominatore della significatività è molto elevato, vedete che un certo numero di modificazioni sono statisticamente significative, tra le quali vedete in particolare questa che spicca rispetto a tutte le altre, che è una modificazione di cui non abbiamo mai parlato finora, che è la trimetilazione della lisina numero 36 dell'isolamento. Poi ce ne sono altre significative, c'è per esempio anche la K27, di cui invece abbiamo già parlato, perché se vi ricordate era un mark associato proprio con la repressione prescrizionale. Comunque notate questa qui, soprattutto che è quella che spinge, direi. Quindi questa modificazione qui, la H3K36 trimetilata, come vedete è spiccatamente più frequente nei nucleosomi che mappano dentro agli esoni rispetto ai nucleosomi che invece stanno dentro agli introni, e ovviamente anche rispetto alle regioni intragenili. Okay? Allora, questa è un'osservazione molto importante, perché vuol dire che non soltanto il nucleosoma è posizionato frequentemente sugli esoni, ma anche ha una modificazione epigenetica particolare. Questi qui sono solo i grafici relativi alla stessa cosa, quindi facendo il solito trucchetto di andare a mappare sul centro dell'esone, mediamente, ovviamente, andare a mappare le varie modificazioni, vedete come questa famosa H3K36 è lentamente una delle più frequenti, ma c'è anche la K26. Queste qui, come vedete, allontanandosi dall'esone, questa qui è che il rapporto tra quella modificazione lì, cioè tra H3K36 e tutte le altre metilazioni, dimostra che quella lì è la K36 è decisamente la più significativa. Allora, questi sono risultati appunto pubblicati un paio di anni fa, e questo è il lavoro presentato da uno dei nostri che ha un lavoro che è uscito, vedete, a febbraio scorso, e che ha messo finalmente in luce per la prima volta un rapporto tra la modificazione istonica e lo splicing. Cioè, loro si sono domandati, hanno preso come modello il modello che avete, che conoscete già, perché ne abbiamo discusso, è quello del gene della fibronectin receptor, scusate, fibroblastic factor receptor 2, che se vi ricordate c'ha un esone alternativo che viene chiamato terzo beta QC, che sta qui in mezzo tra il 7 e il 9, insomma. E c'è uno splicing tipicamente epiteliale, che è quello che incorpora il 3B, e poi c'è uno splicing invece di tipicamente mesenchimale, che esclude il 3B e incorpora il 3C. Questo l'avevamo visto mercoledì parlando di quel fattore STR1. Allora, questo splicing qua ovviamente può essere mappato, quindi questo qui è chiaramente il genere. Allora, cosa sono andati a fare, avendo letto evidentemente il lavoro di Finas, andati a vedere se la metilazione di cui si parlava prima, cioè la K36 metilata, fosse distribuita in maniera ineguale su questo gene, e soprattutto se fosse diversa tra cellule mesenchimali e cellule epiteliali. Quindi loro hanno preso due modelli cellulari, una è la PNT2, che è una cellula di epitelio prostatico, e l'altra invece è HMSC, che è una cellula tipicamente mesenchimale, e sono andati a dosare, vedete, il livello di K36 metilazione di sopra a tutti i livelli. Quindi questo qui non è una chip, è semplicemente una chip seguita da un RTC, da una PCR quantitativa. Quindi loro hanno preso ovviamente dei primers per questa regione qui, dei primers per la regione dell'introne 6, dei primers per l'esone 7, e via discorrendo, e in ciascun caso hanno guardato il DNA associato alla pistone immuno precipitato con l'anti K36. E come vedete, non solo c'è chiaramente un picco di occupazione di questa modificazione istonica a livello, al punto giusto, cioè là dove si gioca la vicenda dell'alternative splice, vedete che qui c'è picco, picco, poi dopo torniamo giù, no? Ma soprattutto c'è una differenza notevolissima tra il livello di ventilazione K36 tra le cellule epiteliali, che è questa cosa rossa che vedete qua sotto, e le cellule mesenchimali, che invece è questo profilo nero che vedete qui sotto. Okay? Quindi le cellule epiteliali hanno mediamente un livello più basso di metilazione K36 rispetto a quelle mesenchimali nella regione vicina allo splicing interno. Questo suggerisce ovviamente che questa ventilazione abbia qualche cosa a che vedere con la regolazione, e allora ci sono detti: beh, andiamo a vedere se riusciamo a modificare la ventilazione e a capire se la ventilazione può regolare lo splicing. Allora, per fare quello, però, bisogna sapere qual è l'enzima che mette le ventilazioni sulla K36 e questo enzima lo si sa, si chiama STE2. E quindi loro cosa hanno fatto? Sono andati a prendere, se molto semplicemente, un vettore d'espressione, vedete, la istone metiltrasferasi specifica per la K36H3 e STE2. Quindi semplicemente loro hanno preso un vettore di espressione di STE2, l'hanno trasfettato sui loro due modelli, cioè sulle cellule PNT2 e sulle cellule HMSC, e vedete che sono andati a misurare il rapporto di inclusione delle zone 3B rispetto alle zone 3C, quindi con la PC, RDPC era semplicemente, e vedete che il risultato si vede subito. Come controllo ovviamente hanno trasfettato una cosa che non c'entra niente, cioè le GFP, e vedete chiaramente che quando voi trasfettate le GFP siete a 1, quando trasfettate S2, che quindi va a metilare gli istoni sulla K36, il rapporto dello splicing cambia in maniera drammatica. Però questo succede nelle epiteliali, mentre nelle mesenchimali, che hanno già un alto livello di metilazione, però capite che questa è la prima volta in cui noi vediamo, proprio la prima volta storica in cui si vede che una modificazione istonica influisce sullo splicing. Allora, se c'è un effetto della modificazione istonica sullo splicing, bisogna che prima di tutto ci sia una proteina che la veda questa modificazione istonica, giusto? Loro sono andati ad analizzare tutte le proteine, che cos'è che legge di solito le ventilazioni istoniche, qual è il tipo di dominio, il promotore. Quindi sono andati semplicemente in banca dati, si sono prese tutte le proteine che contengono bromodominio e a questo punto hanno esplorato sempre la banca dati per vedere se qualcuna di queste era stata vista interagire con qualche splicing factor. Per forza. D'accordo? E hanno trovato un vecchio lavoro che diceva che questa proteina qui, MERG15, che è una proteina che contiene un bromodominio, interagisce con uno splicing factor che è PTB, lo stesso di cui abbiamo parlato nel discorso. E allora si sono detto: boh, andiamo a vedere questa qui, era ovvio il candidato migliore per spiegare un fenomeno di questo tipo. Andiamo a vedere innanzitutto MERG15, d'accordo? Quindi fanno lo stesso esperimento che hanno fatto qua sopra, ma utilizzando MERG15, cioè vanno, vedete, a overesprimere MERG15 nelle stesse cellule di prima, e vedete che overesprimendo la proteina che vede la metilazione ho lo stesso effetto di sopra. Okay? Notate che prima c'era comunque un certo livello di metilazione, non è che fosse zero, semplicemente, evidentemente, in presenza di livelli normali di MERG15 questo non viene letto. Se io aumento la proteina che lo legge, ecco che questo qui cambia lo spazio. Ok? E questa qui è la dimostrazione che emerge 15 con il 1 precipita con la proteina che lega l'RNA, quindi è normale poi il 1 precipita. Quindi mettiamo insieme tutti i fettettini. Questa qui è un RNA binding protein. Questa qui è una DNA, è una histone binding protein, e allora viene fuori chiaramente un modellino,
è ovvio.
Che è questo. Cioè, che è un modellino che ti dice lassù dove io ho un fenomeno regolato di splicing alternativo, qualcosa che ovviamente non sappiamo qual è il segnale che lo determina, però sappiamo a questo punto che qui c'è una modificazione istonica particolare che è la privetilazione della carrera. Questa viene letta da questa MRG15, a sua volta MRG15 lega PTB, e PTB è la proteina che riesce a far funzionare lo splicing silencer o lo splicing enhancer della situazione, e quindi determina l'inclusione o l'esclusione. Questo modello è molto interessante perché risolve il famoso problema della memoria di cui abbiamo parlato l'altro giorno. Ricordate che abbiamo fatto il modellino della DSK, dicevamo, un modellino dal punto di vista della selezione stocastica delle zone è fantastico. Quello che non spiega è perché la cellula poi si ricorda di fare sempre la stessa cosa tutte le volte che trascrive un RNA. Questo modello qui lo spiega, perché noi sappiamo benissimo che anche durante la divisione cellulare i marks storici possono essere ereditati dalle cellule. E quindi se la cellula di un certo tipo decide di fare un certo splicing, segnala quelle zone lì, uno posizionandoci sopra un nucleotone in maniera molto fissa, l'abbiamo visto prima, secondo modificandolo in un certo modo. E quindi dice questa qui è la bandierina, qui bisogna fare lo splicing. Poi che funzioni sempre questo termine, non lo so, però è chiaro che questa è un lavoro che diciamo rivoluziona abbastanza il nostro modo di pensare la regolazione dello splicing.
Carino. Ok, quindi questo è il modello visto in un altro modo, lo vedete qui, vado un po' veloce tanto poi queste cose ve le leggete.
L'altra questione è di sapere quanto è generale questa cosa qui, perché vi ripeto è la prima volta. Allora, per sapere quanto è generale, c'è una review che è quella che vi ho messo la scorsa lezione, che è andata a esaminare se ci sono altre proteine competenti per l'interazione con la cromatina che siano state viste interagire con altre RNA binding protein. Questi qui sono i quattro casi conosciuti. No, cioè in letteratura ci sono evidenze di interazione di questa cosa qui, che è una acetiltrasferasi di CN5 con la U2. Poi c'è un'altra evidenza di interazione tra CHD1, che è una proteina eterocromatica, anche questa qui vede una trimetilazione sul K4, e di nuovo l'U2SNRP, e poi si è vista sempre in letteratura l'interazione tra un HP1A, che è la famosa eterocromatin protein 1, e un HNRP. Queste, notare, queste non sono state dimostrate funzionare nello splicing alternativo, sono semplicemente delle evidenze che queste proteine coinvolgono precipitano insieme. Nessuno per adesso le ha studiate in un modello di regolazione, magari, però questo suggerisce che ci possa essere altri modelli dello stesso meccanismo.
Ok. E poi questi autori di questa review hanno cercato di mettere insieme tutte le cose che abbiamo visto di regolazione dello splicing per fare un modello integrato,
cioè la discussione che viene fatta secondo noi a modo di legge verso questa review è che è probabile che la regolazione dello splicing alternativo venga un po' fuori dalla composizione di tutti i meccanismi che abbiamo visto, quindi sia per esempio delle strutture secondarie che rallentano la polimerasi, oppure ovviamente delle binding proteins che in qualche maniera determinano lo splicing in un certo modo, d'accordo, e sia ovviamente questi modelli di cromatina adapter che abbiamo visto. È possibile che ci sia un po' la composizione di tutte queste vicende a determinare il risultato.
Ok, e con questo noi sostanzialmente esauriamo il problema della... Scusate. Non tocco più niente. Che faccio? Dicevo che risolviamo il problema dello splicing e andiamo un pochettino avanti.
E ovviamente cosa succede dopo lo splicing alternativo? Dopo lo splicing succede questo, cioè chiaramente gli RNA devono essere esportati, in molti casi localizzati, sicuramente tradotti e poi eventualmente degradati. Queste quattro cose qui sono soggette a regolazione, ed è per quello che le rivediamo, anche se devo dire che questi due primi passi qui sono, diciamo, relativamente regolati, non è una cosa massivamente molto importante. Ci sono alcuni casi, per esempio, di RNA, soprattutto negli occhi di anfibi, avevamo visto che ci sono alcuni casi in cui certi RNA non vengono, per esempio, esportati durante una certa fase di sviluppo e poi arrivati a un certo stadio succede qualche cosa per cui il prodotto viene esportato, quindi risvolto regolato a seconda dello stadio di sviluppo. Ci sono dei casi in cui, per esempio, anche la poliadenilazione viene regolata, sempre nei nociti di Xenopus avevamo visto che un certo gruppo di RNA non viene poliadenilato a livello nucleare, vengono trasportati nel citoplasma dove se ne stanno lì non possono essere tradotti, ovviamente senza quella di polia non possono essere tradotti, e poi a un certo stadio di sviluppo viene espressa una proteina che è una poliapolimerasi citoplasmatica che li poliaderile e che li vengono tradotti. Però sono, non credo che sia il caso di discutervi in particolare, perché sono dei casi molto singolari, cioè sono degli aneddoti, diciamo, che rappresentano delle regolazioni probabilmente che si sono evoluti su alcuni geni in situazioni molto particolari, quindi secondo me non hanno un grosso impatto.
Guardiamo un attimo comunque come viene fatto questo esporto, perché c'è una considerazione interessante. Allora, noi siamo qua, no? E chiaramente quando una volta fatta la trascrizione, lo sappiamo, il nostro RNA è coperto di proteine di vario tipo. Queste sono le famose proteine di splicing che fanno lo splicing, d'accordo? E se vi ricordate, le proteine vengono costituite da un complesso che viene chiamato legacy protein complex, che vuol dire exon junction complex. Questo è un complesso di 3-4 proteine a seconda degli organismi che viene caricato una ventina di nucleotidi a monte rispetto al sito di dove c'è stata la giunzione delle proteine. Ok, poi questo RNA che si è formato in questa maniera qui ovviamente è quello che ovviamente viene poliadenilato, qui gli step sono separati, ma tutte queste fasi sono ovviamente cotrascrizionali, e poi questa qui è la forma del RNA che viene esportato. Il RNA che viene esportato può fare diverse cose. Questa qui a destra vedete la famosa pathway che vi dicevo, cioè quella in cui vengono esportati degli RNA senza polia. Vedete che poi il polia viene addizionato in fase successiva, ma vi dicevo, questo è un pathway veramente molto aneddotico. Due o tre casi oppure questo, diciamo, questa RNA può andare incontro chiaramente a una a un fenomeno di localizzazione, quello che vediamo, cioè molto spesso questi RNA non vengono tradotti immediatamente quando escono dal nucleo, ma ci sono dei meccanismi che li portano in luoghi particolari della cellula, quindi questo adesso tra un attimo lo esaminiamo. E l'altra cosa che può succedere è il fenomeno, vi ricordate, ovviamente della, vi ricordate c'era questo fenomeno del nonsense di etichettatura che abbiamo discusso quando avevamo parlato delle mutazioni. Dicevamo che ci sono dei, scusate, quando avevamo parlato degli esoni alternativi, avevamo detto a volte ci sono dei siti di stop
gli soccorrono intraesonici e questi determinano questo meccanismo di decay mediato dal cosiddetto nonsense. Oppure chiaramente l'RNA se ne va a essere tradotto, come giustamente tutti si aspettano, in maniera normale. Dunque,
incominciamo a vedere questa cosa del trasporto, cioè la fase, diciamo, che va di qua a qua, cioè la fase del trasporto nucleocitoplasmatico. Okay. Allora, il trasporto viene fatto sempre, non a caso, ma sempre attraverso delle proteine specifiche che accompagnano il nostro RNA dal nucleo verso il citoplasma. Questa è una cosa assolutamente assodata. Se noi andiamo a mettere degli RNA qualsiasi dentro al nucleo con delle microiniezioni, cioè degli RNA che non hanno delle sequenze specifiche, questi non vengono trasportati. Un RNA deve avere delle sequenze specifiche che ovviamente legano proteine specifiche per poter andare fuori del nucleo. Questo trasporto viene fatto ovviamente dalle esportine, ma nella figura non c'è, ma voi lo sapete bene. E questa cosa dipende, questo è un arrivio che vi racconta queste cose, dipende dall'assemblaggio di queste proteine in fase trascrizionale. Cioè la cosa importante è quella. Quello che si è visto negli studi recenti è che mentre, esattamente come succede per gli splicing factor, man mano che l'RNA viene costruito vengono assemblate le proteine che servono per il suo trasporto verso il citoplasma. E quindi questo è il concetto. Quando, ok, quindi questo vi fa vedere solo che appunto queste proteine vengono messe su in fase cotrascrizionale e come vedete tutto avviene con la solita logica della cotrascrizione. Questa è l'ennesima diapositiva che fa vedere la polimerasi che si leva avanti, si porta le proteine che fanno il capping, cosa si porta il fattore ovviamente di allungamento, si porta dietro le proteine di splicing, dopo un po' vengono associate queste JC, d'accordo, e questo qui è l'RNA che a questo punto viene trasportato. Ok, quali sono le proteine che servono per trasportare fuori di RNA verso il citoplasma? Sono tante, nel senso che di nuovo si tratta di quello, quando ho cercato di isolare questi complessi venivano sempre fuori con dei complessi abbastanza grossi. La proteina principale è questa qui, questa MEX67, che è la proteina dimerica, che è assolutamente essenziale, cioè quando si toglie, si fanno degli esperimenti di schermatura, pulisce praticamente completamente il trasporto, però come vedete non interagisce direttamente né con l'RNA né con le proteine del foro lungare. Quindi ha bisogno di adattatori, e gli adattatori sono queste proteine che vedete qua, che sono quelle che sono RNA binding protein, che quindi fanno da ponte con questa MEX67. Dall'altra parte c'è questo complesso qui, verso THP1 lo chiamano, che è quello che fa invece da ponte verso le nucleocoline, cioè verso le proteine che compongono il foro lungare. C'è una interazione interessante tra la cromatina e questo complesso di trasporto, che può mettere in relazione la famosa storia della colocalizzazione della trascrizione vicino ai poli nucleari. Non so se vi ricordate la lezione che avevamo fatto, questo ve lo risparmio. Vi ricordate che avevamo fatto una lezione di biologia cellulare in cui ero venuto io, in cui si faceva questa storia della trascrizione localizzata nei nuclei, e questo era descritto in questa riga qua. In questa riga si partiva dalla considerazione che l'eterocromatina se ne sta in certe zone dello lamina nucleare, e poi si faceva questo modello, se vi ricordate, in cui si diceva che di solito la eterocromatina è legata appunto a certe zone, mentre dove ci sono i pori nucleari, che sono le regioni bianche, diciamo, di prima,
Di solito la trascrizione viene effettuata lì, quindi la eucromatina trascritta viene localizzata in questo posto.
Ora, questa cognizione che è venuta fuori dai studi sostanzialmente di localizzazione della cromatina, però è suffragata da tutta una serie di risultati appunto di interazione ottenuti principalmente in lievito, ma vabbè, come al solito bisogna prendere quello che c'è, di interazione tra varie componenti di questo complesso che si chiama sale, che è il complesso maggiore di acetilazione nel lievito, cioè quello che fa le acetilazioni. Vi ricordate che quando un gene deve essere trascritto prima cosa succede per l'acetilazione istonica, no? E questo complesso sale è quello, è il principale nel lievito. Quindi è associato sempre ai geni che devono essere trascritti, in sintesi, massimo, quindi è eucromatico. E come vedete, con questi componenti qua di questo complesso saga sono state viste immunoprecipitare con tutte quelle cose che sono, vedete, tratteggiate da questo schema. Cioè, sostanzialmente hanno visto interazioni con immunoprecipitazioni tra queste proteine qui, SGF11 SAT3, UBP8 SAT3, SUS1 MEX67. Quindi è molto probabile che il motivo per cui quando si fanno immunolocalizzazione nel nucleo si vedono geni eucromatici vicini ai cuori nucleari sia dovuto al fatto che non soltanto c'è cotrascrizionalità del montaggio delle proteine, ma c'è addirittura presente co-trasporto. In qualche maniera probabilmente la trascrizione viene associata fisicamente con il passaggio attraverso ai cuori nucleari. E questo spiegherebbe anche dei risultati molto vecchi in cui si vedeva che andando a fare dei knockout, quindi delle modificazioni di proteine di trasporto, si avevano dei livelli molto bassi di espressione. Evidentemente c'è una connessione reciproca tra trascrizione e trasporto che fa sì che quando qualcuno di questi componenti viene disturbato, tutta la macchina. Ecco, però proprio regolazioni, diciamo, gene specifico oppure regolazioni esterne di questo trasporto non ce ne sono molte in letteratura. Quindi è un fenomeno che probabilmente succede a una certa velocità con tutti i geni e non ha grossi, diciamo, implicazioni di regolazione di vario tipo. Ecco, la cosa che possiamo ancora discutere un attimino su questo aspetto è il fatto del numero di proteine che sono implicate. Questo è una cosa che lascia sempre un po' perplessi, perché, come vedete, queste sono tutte le proteine di lievito e questi sono i loro corrispettivi metazoi, gli organismi pluricellulari, che sono state identificate come essenziali per il trasporto nucleocitoplasmatico. Come vedete sono tantissime. Sono quasi tutte ovviamente nucleari, meno queste ultime, erano 4 qua, vedete. E la cosa interessante è che facendo degli studi di colocalizzazione tra la proteina di trasporto e la polimerasi mentre si trascrive, si è capito che quasi tutte queste qui sono co-reclutate durante la trascrizione. Cioè vedete che laggiù l'ultima colonna c'è scritto co-transcriptional recruitment, cioè vuol dire se a un certo punto ciascuna di queste proteine si sta vista colocalizzare per le polimerasi, e come vedete sono quasi tutte reclutate con trascrizionale. Questo è abbastanza interessante perché vuol dire in qualche maniera che quella cosa, quel modello che abbiamo visto prima è quello. Però questo pone anche un'altra domanda, non so se mi seguite. È la solita domanda che ce l'avevamo già fatta con il codice trascrizionale, ma queste qui sono tutte insieme sullo stesso RNA, o invece ciascuna di queste si occupa di alcuni RNA, questo è il problema, no? Cioè se sono dei regolatori specifici, se sono dei regolatori generali. Allora, su questo non è che sia stato fatto molto, devo dire, come ricerca, è stato fatto un lavoro da questo gruppo di Pamela Silver, che è la persona principale che lavora su questo argomento. La quale ha provato a fare per esempio questi due componenti,
IRA1 e MEX67 è approvato a vedere se queste due proteine si occupano di RNA diverse. Come approccio, ve lo faccio vedere solo perché è interessante come approccio tecnico. Cioè il sistema con cui si studia questa roba qui è di fare delle immunoprecipitazioni degli RNA. Cioè voi avete la vostra RBP che vi interessa, andate su con un anticorpo con il solito separo, se lo immunoprecipitate, chiaramente se questa proteina ci ha legato a certe specie di RNA, se le poi indietro. L'RNA viene ovviamente isolato e poi avete mille metodi per identificare gli RNA isolati, o un array nel caso più banale, oppure adesso con l'RNA sì.
Quindi uno può determinare la storia, loro l'hanno fatto, come vedete, con IRA1 e MEX67, e hanno fatto, come vedete, un array, questo qui è una heat map, e da cui adesso non andiamo nel particolare, ma quello che voglio comunicarvi è solo che si vede anche abbastanza occhio, che i tipi di RNA che si legano alle due proteine sono diversi, cioè il profilo di salta fuori.
Quindi vuol dire almeno in questi casi qui ci sta suggerendo che il motivo per cui ci sono tante proteine così nei complessi di esporto è che ognuna si occupa probabilmente di una certa categoria di RNA. Aspetta che qui c'è una cosa carina da vedere. Avete mai visto un lievito?
Questi sono lieviti.
Questi qui sono degli esperimenti di verifica. Se lo hanno presente, ho trovato un RNA, che è questo RPS8B, che viene trasportato da IRA e non da MEC. Allora sono andato a verificarlo facendo dei mutanti di MEX 67 oppure di IRA. E come vedete c'è questa cosa curiosa, vedete, questi qui sono le cellurine di lievito e queste qui sono le immunolocalizzazioni, cioè la FISH del gene. Allora vedete che quando è nel pallino piccolino vuol dire che è nucleare, cioè che non è trasportato fuori, e quando invece è trasportato fuori lo vedete così. Allora, se io faccio un mutante temperatura sensibile di MEX, vuol dire che a 25 gradi MEX funziona, infatti sta trasportando un po' di RNA. E se lo faccio a 37 gradi invece il meltdown, e infatti vedete che arriva ritenuta di RNA. Questo è il controllo che vede tutto il RNA proiettato. Anche in questo caso si vede localizzazione. Quando abbiamo la MEX a 37 invece abbiamo localizzazione presso che c'è 30. Il contrario succede con IRA. IRA non è efficace con questo RNA qua. Che vuol dire che evidentemente MEX si occupa di questo RNA qui, IRA no. Poi questo è stato fatto ovviamente con un certo numero di. Ma per dirvi com'è, si guardano queste cosine.
Ok, questo stesso gruppo qualche anno dopo ha fatto uno screening generale di proteine e di RNA che si legano. Anche questo è molto interessante,
ma veramente solo come tipo di approccio sperimentale. Questi qui, lei si è chiesta se... quali sono tutte le proteine di lievito che si occupano dell'esporto, e ha fatto l'esperimento di nuovo molto divertente. Abbiamo già visto un caso l'altro giorno, una cosa di sezione diversa, lo ricordate? Dunque, quelli di proteine cos'erano? Dei vettori di espressione di qualche proteina, no?
Sì,
per trovare SPR1 e SPR2. Invece in questo caso qui è una trascrizione inversa, ma fatta con gli RNA interferenti. È un metodo che si usa molto adesso, li chiamano RNA screen. Qui quindi sono praticamente, ci sono delle aziende che vendono la coesione completa di tutti gli RNA interferenti con i geni umani, in questo caso un lievito. No, questo qui è un carioca, non ho preso l'introsofo. Ok? E quindi cosa si fa? Ciascuno di questi pozzetti vengono, sono sistemati questi RNA lì, d'accordo? Che sono un gel, ricordate, una sostanza gelificata insieme alla lupicamina, cioè ai liposomi che servono per sintare. E poi là sopra voi ci estratte le cellule sopra. Quindi queste vengono trasfettate degli RNA lì e vanno a fare il knockdown la proteina e quindi andiamo a vedere se le cellule sono difettive per la funzione che stiamo cercando e ovviamente lei andava a cercare il trasporto, qui non si vede molto bene, ma andava a cercare il trasporto nucleare in cui citoplasmatico che identificava poi a un certo punto le proteine che, in cui l'attività del nucleare trovato, come ho detto, un gran numero di proteine. Ok, vediamo il capitolo della localizzazione. Preferisco parlare un attimo adesso. Cinque minuti. Dai.